Laser.
Sto ancora cercando di capire quale significato ha avuto la nomina per me. Non ho, nel mio percorso lavorativo non puntavo a dirigere un giorno un'istituzione come questa, quindi io ho lavorato per molti anni come storica, come antropologa culturale ed è stata un po' una sorpresa anche per me, nel senso che io ho sempre un po' lavorato in modo, diciamo così, alla scoperta di quello che la vita mi avrebbe offerto e quindi ecco, sto ancora cercando di capire. Che cosa significa?
Così Denise Tonella descrive il significato che ha avuto nel suo iter biografico, scientifico e culturale la nomina alla guida del più importante museo storico della Svizzera, il Museo Nazionale, istituzione che impiega più di 300 collaboratori e, oltre al Landesmuseum di Zurigo, comprende il Castello di Prangin, il Forum della storia svizzera a Svitto e il Centro delle collezioni a Affoltern am Albis, che riunisce le collezioni, i laboratori di conservazione e restauro, il centro di ricerca sulla conservazione e lo studio fotografico. Nata a Airolo dopo gli studi al liceo di Bellinzona e in storia e antropologia all'Università di Basilea, Denise Tonella dal 2010 lavora al Museo Nazionale Svizzero, per il quale ha curato diverse importanti esposizioni. Tra le altre ricordiamo la grande mostra L'Europa nel Rinascimento, con cui nel 2016 è stata inaugurata la nuova ala del Landesmuseum, dove l'abbiamo incontrata. Denise Tonella, buongiorno.
Buongiorno.
Lei, Denise Tonella, ha trascorso l'infanzia in Leventina. Quanto l'ha segnata il contatto con una realtà alpina, montana, rurale come quella leventinese?
Molto in realtà, specialmente per quanto riguarda il mio rapporto con la natura, che è importantissimo nella mia vita quotidiana. Quindi l'aver imparato già da bambina a lavorare la terra è comunque qualcosa di molto diverso che semplicemente andare a fare passeggiate in montagna. E devo dire che proprio anche tutti questi lavori che dovevo fare sin dall'infanzia, che odiavo in realtà o che da bambina non facevo necessariamente volentieri, in realtà mi hanno dato una forza poi nella mia vita, il mio percorso incredibile, quindi anche il fatto di aver imparato presto che se si combatte, se si continua a lavorare per qualche cosa, poi si ottengono dei risultati. È come un po' andare in montagna. Una cosa che abbiamo imparato già anche da bambini, se si impara presto a capire che se si va avanti e continua a camminare, poi alla fine si arriva sul pizzo e si vede un panorama fantastico. E questo è un po' quello che mi ha portato la vicinanza con la natura.
Ha mantenuto relazioni con Madrano, il suo villaggio di origine.
Sì, ho mantenuto contatti, ma principalmente legati a mia mamma, che abita ancora nella nostra casa, in cui siamo cresciuti, io e i miei fratelli, e poi ho un fratello in Ticino che abita in un'altra frazione di Airolo, quindi, diciamo che per visitare la famiglia sono spesso nei dintorni, ma più che con Madrano ho mantenuto i contatti con i monti, dove ho un rustico.
Rapporto stretto dunque con la montagna, con l'ambiente alpino. Le sue origini in qualche modo hanno influito sul suo interesse per la storia?
In realtà no, per nulla, anche se avevo un maestro delle elementari appassionato di storia e che ci ha insegnato veramente molte cose sulla storia, ma il mio interesse per la storia è nato al liceo. Prima non faceva parte di quello che poteva essere il mio orizzonte all'epoca, e al liceo invece, grazie a dei docenti favolosi, ho veramente scoperto non solo la storia come materia interessante, ma anche il significato che la storia può avere per comprendere meglio il presente.
Ha una figura di insegnante che ricorda in modo particolare?
Il mio docente di storia al liceo è stato molto importante perché ci ha fatto capire che la storia non era una materia composta da date che bisognava imparare a memoria, ma che attraverso l'analisi critica delle fonti storiche noi potevamo capire qualche cosa su quello che era il contesto sociale dell'epoca e capire qualcosa anche su quello che siamo noi oggi. E poi anche il mio docente di italiano è stato veramente fantastico, un po' per altri motivi, ma per il fatto che ha contribuito ad aprire tantissimi mondi, ci diceva di andare a teatro, ci diceva di leggere libri come quelli di Milan Kundera, eccetera. Quindi sono stati docenti che mi hanno permesso di scoprire veramente la cultura.
Storica e antropologa culturale, lei, Denise Tonella, ha anche una formazione cinematografica. Suoi lavori sono stati proiettati a vari festival, tra cui quello di Soletta. Quali le origini del suo interesse per le arti visive che ha messo poi a frutto nella sua attività museale?
Sì, un interesse è nato durante gli anni dell'università. Allora, fra i vari lavori che facevo per finanziare i miei studi, ho lavorato anche o traducevo copioni per lo studio Coop del mercoledì, quindi sì, la pubblicità che faceva la Coop alla televisione, che ha fatto per alcuni decenni. E lì avevo la possibilità, una volta al mese, per 3 giorni, di essere sul set, perché c'erano dei cambiamenti di testo dell'ultimo minuto che dovevo poi tradurre in italiano. E lì ho scoperto veramente la vita di una grande produzione di pubblicità in Svizzera, e al contempo però studiavo antropologia culturale, facevamo ricerca sul campo, e questo significava andare anche a intervistare persone, non solo con il microfono, ma anche con la videocamera. E lì ho scoperto proprio il documentario, il film documentario, e mi ha appassionato moltissimo.
Indubbiamente un'esperienza importante anche per l'attività museale. Denise Tonella, lei è la prima direttrice proveniente dalla Svizzera italiana. Qui ci troviamo al Museo Nazionale di Zurigo. Quale bilancio stila dei suoi primi mesi di attività alla direzione del più importante museo storico della Svizzera?
Ma per quanto riguarda l'aspetto personale, il primo bilancio è che sono molto felice del fatto che questo lavoro mi piaccia moltissimo. E poi, beh, siamo in una situazione un po' particolare perché siamo in una situazione di pandemia. Quindi una delle grandi sfide ora è veramente come riportare il nostro pubblico al museo, un pubblico che sta tornando, ma mancano ancora, per esempio, tutti i turisti internazionali, e vediamo comunque che anche le persone tornano ai musei, ai concerti, ma non con lo stesso ritmo di prima. Quindi questo è un grande challenge per quanto ci riguarda. E poi, beh, sto iniziando a mettere in piedi diversi progetti che hanno a che fare, ad esempio, con la durabilità, la sostenibilità, la digitalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi grandi sfide per i prossimi anni.
Quindi anche un'apertura al futuro. Quale impronta sta dando e intende dare alla politica espositiva del museo?
Sì, allora l'impronta che sto cercando di dare si vedrà a partire dal 2023. I progetti che verranno inaugurati nel 2022 sono progetti che sono ancora stati concepiti dal mio predecessore Andrea Spielmann. E a partire dal 23, uno degli aspetti, forse a livello espositivo, che mi interessa particolarmente è quello di presentare ogni tanto anche dei temi che hanno a che vedere con il patrimonio immateriale della Svizzera. Penso, ad esempio, questo forse poi è anche dovuto al fatto di essere ticinese, al plurilinguismo in Svizzera e a quello che le lingue fanno con la nostra identità o con le nostre identità, perché bisogna parlare al plurale, e come sono state anche utilizzate politicamente, come vengono sempre ancora utilizzate a livello politico. E sì, questo è uno dei temi, uno degli aspetti. Poi quello che invece continuerò a fare e che facciamo da anni è veramente di avere un programma espositivo molto vasto, ampio, perché uno dei nostri compiti principali è quello di rivolgerci a tutti tutti i gruppi di interessati in Svizzera, e quindi è importante avere delle mostre per le famiglie, è importante avere delle mostre per chi è più interessato ai temi politici o economici e via dicendo.
Quindi necessità di una grande diversificazione, pensando anche ai vari tipi di pubblico che frequentano il museo. Per quanto riguarda la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che tipo di collaborazione intende consolidare con analoghe istituzioni in Svizzera e all'estero, anche immagino in ambito accademico?
Sì, assolutamente, questo è un punto importante e stiamo già collaborando con molte istituzioni, sia biblioteche, archivi, ma anche altri musei, naturalmente le università, e vorrei consolidare e intensificare anche questi rapporti. E il mio scopo è veramente di rendere accessibile la nostra collezione ad ancora più istituzioni, ad ancora più studenti e ricercatori, perché quello che abbiamo nella nostra collezione del museo, questi 860.000 oggetti, fanno parte di un patrimonio materiale, culturale molto importante per la Svizzera e con cui si lavora sempre ancora troppo poco, a mio avviso. Quindi si tratterà non solo anche di collaborare con le università e le istituzioni, ma anche di migliorare l'accessibilità dall'estero alla nostra collezione, quindi lavorando anche sulla nostra collection online.
Che tipo di interesse c'è dall'estero verso le collezioni del Landesmuseum?
Allora, abbiamo già diversi progetti, in particolare anche nell'ambito del restauro degli oggetti, e si tratta di progetti internazionali in collaborazione tra la Svizzera e altre istituzioni europee che studiano particolari fenomeni che sono legati ai nostri oggetti, e quindi qui collaboriamo con vari dottorandi anche europei. Poi, per quanto riguarda i contenuti, ci sono effettivamente diversi paesi anche che si interessano della storia svizzera, per il nostro sistema politico ad esempio, ma anche per diversi fenomeni legati anche al mercenariato, per esempio nel Medioevo e nell'età moderna, e quindi ecco, ci sono degli studi, c'è interesse anche a livello internazionale per quanto riguarda la storia svizzera.
Denis Tonella, tra gli obiettivi vi è l'offerta ai musei cantonali, comunali o privati dei propri servizi come centro di competenza museologico. Che tipo di relazioni intende stabilire con i numerosi musei regionali sparsi sul territorio della Svizzera italiana, oltre naturalmente alle relazioni internazionali e nazionali?
Sì, allora il contatto con i musei non è solo un obiettivo, ma proprio un compito anche che abbiamo come Museo Nazionale, quello di essere anche un po' un'istituzione che può, con il nostro know-how, aiutare anche musei più piccoli, ad esempio. E siamo già in contatto con la maggior parte dei musei in Svizzera, quindi non si tratta adesso di entrare in contatto per la prima volta. Però effettivamente mi interesserebbe intensificare il rapporto e la appoggio anche con i musei. In Ticino abbiamo già dei rapporti molto consolidati e da anni collaboriamo anche con dei musei e li appoggiamo anche nello sviluppo dei loro progetti. Uno dei progetti che avevo accompagnato io come curatrice era la nuova mostra permanente del Museo Valverzasca a Sonogno, quindi qui direi che continueremo a collaborare in modo stretto anche con i musei ticinesi.
Per quanto riguarda il Ticino, visto che siamo già sul nostro territorio, lei ha tra l'altro realizzato anche uno studio sulla valorizzazione dei castelli di Bellinzona, perché da castelli diventeranno fortezza, cioè un sistema fortificato nell'immaginario collettivo.
Sì, esatto, nel mio studio ho proposto di cambiare la denominazione del patrimonio mondiale UNESCO a Bellinzona, ed ha a che vedere con proprio la motivazione della Commissione UNESCO, che poi ha dichiarato appunto patrimonio UNESCO i castelli di Bellinzona. E nella motivazione della Commissione risulta molto chiaro che quello che rende Bellinzona particolare non è il singolo castello, perché ci sono molti altri castelli in Svizzera, castelli signorili come il castello di Chillon, il castello di Lenzburg, che in realtà sono in quanto castello più interessanti di quelli di Bellinzona. Ma quello che rende appunto particolare Bellinzona è il fatto che si tratta di un sistema di fortificazione che voleva sbarrare un'intera valle ed è l'unico sistema ancora visibile oggi, risalente al tardo Medioevo, in Europa di questo tipo. E per capire il valore UNESCO di Bellinzona bisogna capire i castelli di Bellinzona o vedere i castelli di Bellinzona come sistema di fortificazione. Perché non è Castelgrande, Montebello, Sasso Corbaro, ma è un sistema di fortificazione che comprende tre castelli, una murata e una cinta muraria. E quindi, ecco, l'idea di parlare di fortezza è quello di contribuire a valorizzare il patrimonio UNESCO e di renderlo anche più comprensibile per il pubblico che poi andrà a vedere i castelli.
Tornando al Museo Nazionale, il Museo Nazionale Svizzero raggruppa tre musei federali a vocazione storico-culturale. Può inoltre curare l'allestimento di esposizioni in istituzioni che non fanno parte del Museo Nazionale, quale il Museo Doganale Cantine di Gandria. Secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale, il Museo Nazionale ha il compito di rappresentare la storia svizzera e di riflettere sulla variegata identità della Svizzera. Denis Tonella, quali sfide pone consolidare l'identità della Svizzera in un contesto, in una realtà sempre più globale e quindi soggetta anche a molte spinte centrifughe?
Sì, questa è una grande sfida, è veramente non c'è una ricetta o una soluzione che posso dire adesso qui al microfono in poche parole. È una sfida che ci accompagna ogni anno e in realtà per ogni mostra. Quello che però forse è cambiato adesso se parliamo di o se pensiamo al Museo Nazionale fondato alla fine del XIX secolo e se pensiamo al Museo Nazionale di oggi, quello che sicuramente è cambiato è che lo scopo non è di presentare l'identità svizzera, ma lo scopo oggi è quello di presentare le molteplici identità svizzere, quindi ce n'è più di una. Ed effettivamente questo è molto legato anche alle ricerche storiche e a livello universitario oggi, è cercare di comprendere la Svizzera all'interno di un contesto molto più ampio, quindi almeno europeo, ma se pensiamo anche al periodo della colonizzazione, è vedere la Svizzera in un contesto globale. Questa è una grande sfida perché bisogna cercare di capire quali altre fonti bisogna utilizzare, con chi bisogna parlare. Non è più una storia limitata solo al territorio svizzero, ma è centrale per capire qual è stata veramente la storia di questo Stato, di questo territorio al centro dell'Europa e che oggi non si può più analizzare semplicemente partendo da una prospettiva unicamente svizzera.
Lei qui al Landesmuseum di Zurigo ha allestito diverse mostre di cui ha parlato anche ai nostri microfoni. Ricordiamo quelle sul Rinascimento, la grande mostra sul Rinascimento in Europa e poi quella sulla figura di Carlo Magno. Quali più l'hanno appassionata?
Sì, direi che sono state, ma è difficile, ma forse menziono due progetti. La mostra sul Rinascimento in Europa è stato un progetto per me molto importante, da un lato perché il Museo Nazionale Svizzero non ha spesso la possibilità di fare una mostra così grande, erano 2000 metri quadrati ed era la prima mostra aperta nella nuova o inaugurata nella nuova ala del Landesmuseum ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo avuto dei prestiti non solo dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti e quindi ho avuto la possibilità di collaborare con tantissimi colleghi e colleghe a livello museale e internazionale. E poi uno dei progetti forse più importanti per me è stato l'ultima mostra che ho curato o che ho potuto dirigere in quanto curatrice, Donne e diritti, una mostra sul movimento femminile in Svizzera degli ultimi 250 anni e che probabilmente in qualche modo ha anche contribuito al fatto che io poi mi sia candidata per il posto di direttrice al museo, perché vedendo tutte queste donne che hanno combattuto per i loro diritti mi sembrava di dovere, se avevo anche solo una minima idea di candidarmi, di farlo, insomma, di trovare il coraggio di farlo.
Il fatto che sia stata scelta una donna alla testa del Museo Nazionale, una donna oltretutto esponente di una minoranza linguistica e culturale come la nostra, cosa significa per lei?
Ma sono veramente molto contenta che sia possibile adesso nel XXI secolo una scelta del genere. È vero però che in ambito museale abbiamo già molte direttrici in Svizzera, quindi adesso non è stato un passo, come dire, sorprendente. E anche in ambito museale ci sono molte più donne che uomini attive nei musei. Quello che per me è stato forse ancora più interessante è che è stato possibile scegliere una persona che ha un background di contenuti, quindi io sono storica, sono antropologa culturale, il mio predecessore era economo, manager, quindi aveva un background completamente diverso e credo però grazie proprio al lavoro che ha fatto lui e al fatto che questa istituzione adesso è molto stabile sia finanziariamente che a livello proprio di strutture sia stato possibile o sia possibile adesso per me concentrarmi sui contenuti e fare un passo avanti in questo senso.
Accennava prima alla situazione particolare che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni, che ha colpito il mondo culturale, quindi anche tutte le sedi museali. Quanto inciderà l'esperienza digitale maturata durante la pandemia sulla futura fruizione del museo?
Sì, credo che in qualche modo inciderà. Effettivamente noi adesso stiamo lavorando su dei progetti di trasformazione digitale di cui fa parte anche l'idea di avere un giorno, ma parliamo di 10 o 15 anni, di lavoro, un museo virtuale anche. Un museo virtuale che non è solo il filmare una visita guidata in una mostra e metterla online, perché questo è quello che abbiamo fatto ad hoc durante la pandemia e che ha funzionato in quel momento. Ma credo non funzioni o non possa funzionare a lungo termine poi se i musei sono di nuovo aperti normalmente. Ma questa cosa ci ha comunque mostrato che c'è un pubblico che non può venire al museo perché abita all'estero o perché è all'ospedale o insomma non ha la possibilità di venire fisicamente ai nostri musei e che si interessa però dei nostri contenuti. E quindi per questo pubblico vorrei veramente sviluppare appunto un museo virtuale o la possibilità di accedere ai nostri contenuti in via digitale, quindi online. Penso anche a tutti gli svizzeri e le svizzere all'estero, ad esempio.
Denis Tonella, quali i suoi progetti futuri, i suoi sogni nel cassetto, se c'è ancora spazio per questi sogni?
Ah, per i sogni c'è sempre spazio, poi la domanda è se sarà possibile realizzarli. Però effettivamente, allora, credo che i primi 2 anni, adesso in quanto direttrice, mi concentrerò anche veramente su questa nuova funzione, il tempo libero è effettivamente poco, ma ci sono molte cose che devo fare ora e che saranno meno intense poi a partire, credo, dal terzo anno, perché adesso naturalmente devo leggere anche molti dossier che non conosco ancora. E poi sì, spero di avere di nuovo il tempo per, chissà, forse scrivere un libro, fare un documentario o di nuovo sì, potermi dedicare a un tema e approfondire un tema.
In conclusione, Denis Tonella, lei ha seguito anche l'allestimento delle mostre attualmente in corso qui al Landesmuseum di Zurigo. Cosa consiglia ai nostri ascoltatori che eventualmente volessero venire a visitare nei prossimi giorni o mesi il Museo Nazionale?
Ma nella sala d'onore del Landesmuseum abbiamo una mostra sulle vetrate. Il Museo Nazionale Svizzero ha una delle collezioni più importanti di vetrate a livello europeo e mostriamo veramente i pezzi migliori dal Medioevo a oggi, quindi per chi è interessato veramente a vedere un pezzo della nostra collezione, questa è una mostra molto interessante. Poi abbiamo inaugurato alla metà di settembre una mostra sul Neolitico. Uomini scolpiti nella pietra è il titolo della mostra e mostriamo delle stele neolitiche che sono a mio avviso estremamente interessanti perché si tratta dei primi monumenti eretti in Europa e si tratta delle prime rappresentazioni anche di personaggi, uomini, donne, bambini, di status symbol, di elementi probabilmente utilizzati per dei culti degli antenati, quindi interessantissimo vedere come in Europa e anche in Svizzera o sul territorio della Svizzera attuale ci fossero appunto questi monumenti. Forse vorrei menzionare anche, visto che parliamo del Museo Nazionale Svizzero e non solo del Landesmuseum, anche la mostra sui videogiochi che verrà inaugurata adesso in novembre al Forum della Storia Svizzera di Svitto. E Svitto è molto vicino al Ticino, quindi ben raggiungibile e che ha già avuto molto successo al castello di Prangin negli ultimi mesi.